Proprio sul giornale di Brescia, la scelta del GDB, del giornale di Brescia, un lockdown per Facebook. Questo è l'editoriale, insomma l'abbiamo letto insieme tutto quanto e come annunciato abbiamo adesso in collegamento telefonico la direttrice del giornale di Brescia, ovvero Nunzia Vallini. Vallini, buongiorno, grazie per essere qui a Radio Città Aperta.
Buona giornata a voi e a chi vi segue ovviamente.
Allora Vallini, una scelta, ma insomma nell'editoriale c'è scritto in maniera molto chiara, una scelta non facile nel 2020 per un giornale a rinunciare alle conversioni di dati che possono, il flusso quindi conseguente di traffico che dalla propria pagina Facebook poi può, come dire, afferire al sito, insomma, e dare rinunciare quindi anche alla conseguente visibilità e diffusione di delle proprie notizie attraverso un social così importante. Però insomma, a quanto vediamo ormai il dato è tratto, la decisione è presa, la domanda quindi mi pare spontanea, ma da dove nasce questa decisione così netta?
Allora, diciamo che non è una decisione contro Facebook, ma contro la piazza inquinata di Facebook, così come ce la propongono queste settimane. Quindi io sono dell'idea che i social sono preziosissimi, per certi versi hanno fatto anche la storia della svolta di alcune grandi vicende, anche di caratura internazionale. Quindi non voglio criminalizzare il mezzo, ma la nostra è una presa di distanza da un sentiment, da un clima che popola la piazza virtuale di Facebook del giornale di Brescia, quindi della testata che io dirigo, al punto questo clima che noi contestiamo da stravolgere la nostra identità. Il giornale di Brescia, per chi non lo conosce, guardo dal mio ufficio la parete museo dell'ingresso, dove gli studenti che fanno il giro facevano, perché in questo periodo di lockdown non è possibile, ma facevano il giro nella nostra redazione, nei nostri studi, in questa parete museo, dove c'è anche ben visibile una linotype, e poi ci sono le vecchie lastre, c'è un po' la storia del giornale, della carta stampata, ma anche della televisione e della radio, che compongono il nostro gruppo. Ecco, noi lì, pensate, abbiamo voluto mettere una bilancia, non c'entra nulla apparentemente la bilancia. Ecco, i ragazzi giochiamo e diciamo, perché cerca l'intruso? L'intruso è una bilancia che non è un intruso, perché per il nostro modo di vedere, e credo di interpretare anche gran parte dell'opinione dei colleghi, anche insomma di chi fa questo mestiere per professione, è che le parole pesano, lo sappiamo bene noi che le usiamo, quindi le parole pesano, le parole creano, le parole hanno, l'uso delle parole impone una responsabilità aggiuntiva, un'attenzione aggiuntiva. Ecco, popolare una piazza dove regna solo l'insulto, spesso e volentieri gratuito. E guardate che non mi riferisco solo alla critica a quello che può essere il nostro operato, ci siamo abituati, la affrontiamo e rispondiamo tutti i giorni anche su tutti gli altri mezzi, quindi non è diciamo il contraddittorio col nostro mestiere che ci ha portato a un atteggiamento, chiamiamolo, di chiusura, ma è l'insulto gratuito anche nei confronti o di chi ospitiamo, oppure il pretesto gratuito su qualsiasi notizia, anche la più banale, anche di servizio, è un pretesto per scaricare questo astio, questa voglia
Quindi Vallini, senta, mi pare di capire, e tra l'altro questo passaggio mi ha molto incuriosito dell'editoriale, che indipendentemente dal contenuto della notizia il carico di flame e il carico di haters arrivava uguale, anche se la notizia riguardava una cosa positiva come, che ne so, inaugurato un teatro, inaugurato una casa sociale,
I soliti che buttano via i soldi perché invece lì non servono, eccetera eccetera, oppure chi lo fa, ecco perché, cioè è proprio un delegittimare qualsiasi cosa, ma la cartina di tornasole è il vademecum nel momento in cui si è in zona rossa, puoi far questo, non puoi far questo, quindi una pura informazione, perché noi essendo un giornale locale abbiamo anche un contatto molto molto diretto con il lettore, il telespettatore o il radioascoltatore. Abbiamo addirittura
quindi con il territorio, insomma.
Col territorio, per cui ci chiedono cosa posso fare. Tant'è vero che la prefettura di Brescia utilizza anche i nostri canali per rispondere ai cittadini. Quindi abbiamo questi continui colloqui, ma quotidiani, quotidiani, ripeto, sulla carta, cioè sul giornale di carta, sul web, sulla televisione, sulla radio e quindi anche su Facebook. Utilizziamo tutte le piattaforme.
E vi hanno detto che siete fiancheggiatori del governo Conte, che siete fiancheggiatori dei poteri forti.
Ma non a noi, perché che lo dicano a noi. Ma a un certo punto, cioè, non so, sbeffeggiano il prefetto, ma solo perché mette un funzionario che risponda alle domande dei cittadini. Cioè, ma adesso, ma non è possibile. Non è, quindi il servizio fine a se stesso. Poi io posso anche capire se la chiusura del negozio piuttosto che brucia e preoccupa e crea problemi, ma questo lo affrontiamo comunque, ma senza delegittimare, ma non solo delegittimare, insultare magari chi non solo le ha predisposto questi provvedimenti, ma magari chi li applica o chi li deve applicare.
Certo.
Penso alle forze di polizia. Cioè,
ma Vallini, però lei non reputa che i medesimi problemi vengono quotidianamente riscontrati e affrontati dai suoi colleghi, senza arrivare ai nomi ovviamente nazionali che dietro magari hanno anche dei finanziamenti, degli editori insomma di un certo calibro a livello nazionale e internazionale, ma anche insomma suoi colleghi di stampa locale per esempio, che però sono giunti a una considerazione diversa, a una diciamo decisione diversa. Diversa, cioè quella di continuare lo stesso a moderare i commenti, insomma, bannando, insomma, con i soliti strumenti di Facebook, attraverso i ban, attraverso, non so, un moderatore presente in determinate ore della giornata, non so, mi verrebbe questo da dire, ecco.
A che pro? Ecco, la domanda è a che pro? Allora, anche noi, i colleghi che si occupano, i colleghi della redazione digital che si occupavano ormai quasi esclusivamente di questo, l'hanno fatto serenamente in queste ultime settimane. Però non è la mia missione, credo, andare a moderare l'immoderabile o comunque andare a moderare una piazza che diventa nemica perché è esattamente in controtendenza rispetto ai nostri valori, alla nostra storia e al nostro modo di vedere, di fare informazione. Perché io devo investire in risorse e in uomini per moderare questa piazza quando io ho un giornale, una televisione, una radio e un web con dei lettori, telespettatori e radioascoltatori che vogliono da me una televisione di servizio, un giornale d'inchiesta, vogliono delle risposte puntuali e immediate. Ci sono tantissime, anche utilizzando le nuove tecnologie e il web, ci sono per esempio un'elaborazione dei dati, riuscire a fare un'elaborazione dei dati, mi riferisco per esempio a questo periodo, i dati su tamponi positivi, malati, guariti o purtroppo deceduti in ambito Covid, e Brescia è una delle
certo,
è una città
no.
Che ha sofferto tanto e che in questo momento certo non sta sorridendo. Quindi, ma a che pro? Io devo impiegare uomini e risorse per cercare di mitigare una piazza che, se mi va bene, mi inquina l'anima e comunque annebbia i valori della mia testata. Io in questo momento ritengo sia necessario prendere le distanze da questa piazza. Questo è un giornale che, quando c'è stata la raccolta firme promossa dall'Associazione Nazionale Comuni, la raccolta firme per la reintroduzione dell'educazione civica nella scuola, ha fatto questa raccolta di questa raccolta firme la sua bandiera. Con le varie realtà locali siamo riusciti a raccogliere 60.000 firme e abbiamo raggiunto un primato italiano che ci contendiamo un po' con Firenze, no? Siamo un po' testa a testa. Ecco, questo è il giornale di Brescia. Il giornale di Brescia è un giornale che nasce nel 1945 come organo del Comitato di Liberazione Nazionale, in un momento dove, insomma, basta aver studiato un po' la storia, è un momento delicatissimo. Per strada si sparava ancora e c'era aria di vendetta, no? Perché era un momento delicato, si usciva da un periodo terribile. Ecco, questo giornale nasce col tentativo di ricomporre. Ora, uno mi dirà, bene, perché lasci una piazza invece di presidiarla e cercare
esatto, direttrice, mi ha preceduto proprio la domanda che volevo farle. Cioè, abbandonando la piazza così diventa totalmente appannaggio degli haters?
No, nel senso che io sinceramente abbandono la piazza, ma non abbandono il mio mestiere, la mia missione. Quello è uno degli strumenti che io ho a disposizione, che in questo momento faccio un calcolo, proprio un calcolo, effetti, no? Benefici e costi. I costi aumentano, sono nettamente superiori ai benefici. Io faccio economia di scala e allora le risorse che impiego in quella piazza, che non riesco oggettivamente a bonificare perché devo giocare in difesa, perché io non ho gli strumenti di controllo di quella piazza. Se quella piazza ha deciso, e l'ha deciso perché l'algoritmo di Facebook lo prevede, che vengono premiati che viene premiato,
sì,
tutto,
sì, certo,
ciò che viene
un certo tipo di comunicazione,
commentato, eccetera, e in questo momento storico è l'Astio che produce più, diciamo così, più prodotti, no? Quindi viralmente aumenta,
più visibilità, insomma.
E più visibilità, perché vogliamo farlo un giornale di buone notizie su Facebook, non viene premiato da questo algoritmo. E guardate che noi siamo dovuti, nei mesi scorsi, perché questa non è una novità, diciamo che in questa seconda ondata Covid, che ci ha visto tutti più stanchi rispetto alla prima, perché nella prima emergenza tutti hanno dato tutto, nella seconda ondata c'è molta stanchezza e quindi c'è anche un livello di sopportazione che si è molto abbassato. Siamo tutti più suscettibili e quindi inevitabilmente anche nella piazza virtuale di Facebook questo lo si percepisce. Ora, io mi chiedo, è una guerra impari, nel senso che non è che noi, giornale di Brescia, possiamo ambire a, come dire, sanificare una piazza della quale non abbiamo il governo.
Non
noi
avete,
siamo ospiti.
Capisco perfettamente.
Allora, se lei viene a casa mia e arriva qualcuno e le dà una sberla, certo che non è colpa mia.
Certo.
Però io mi sento un po' responsabile.
Capisco. Direttrice, però una cosa, diciamo, in un certo senso, lei è una giornalista, è una comunicatrice, è la direttrice, insomma, di una importante realtà del Nord Italia. Questi flame, questi haters, queste parole di odio, comunque, sebbene diciamo declinati in maniera negativa, non possono essere comunque di interesse per una comunicatrice quale lei è, come polso di un determinato momento storico, ovvero la seconda ondata Covid, la stanchezza delle persone e le difficoltà economiche che cominciano a essere sempre più pressanti.
Guardi, mi perdoni, noi non viviamo su Marte. Io in media pubblico due pagine di lettere al direttore. Noi abbiamo delle mail alle quali rispondiamo personalmente. Abbiamo una televisione che fino a poco prima di questo secondo lockdown faceva trasmissioni in piazza con microfoni aperti. Noi il polso della situazione ce l'abbiamo comunque. La invito e invito chi ci sta ascoltando a affrontare il problema anche da un altro punto di vista, perché la problematica è duplice. Da un lato abbiamo un imbarbarimento generale, questo lo si vede quando si è in macchina,
certo,
uno che
certo
strombazza, l'insulto, eccetera, e questo è il substrato. Poi c'è il secondo, che è quello che lei cita, e cioè che noi diventiamo strumento di veicolo di odio e rancore, che ha il preciso scopo di disgregare, cioè non è social, è antisocial, ok? Perché vengono da noi? Perché viviamo in una provincia come quella bresciana, che è importante, che ha un PIL importante, siamo il quotidiano locale più letto Italia, e anche questo ha il suo significato rispetto a queste forze, diciamo così, che si insinuano nelle nostre finestre aperte, ok? E quindi ci usano la visibilità che noi abbiamo. Io ho il dovere di sottrarmi, perché io divento strumento di questa cosa e non lo posso accettare, perché non mi appartiene. Ho una fortuna, forse, rispetto a tante altre testate, che è quella che ho un editore che non valuta né il lavoro mio né quello della mia redazione sul numero di click.
Questo direttrice, è veramente una, al giorno d'oggi è veramente, veramente una fortuna, veramente è un editore prezioso, perché no, purtroppo il problema del giornalismo moderno è che purtroppo grandissima parte si basa, mi direbbe, ora, quasi esclusivamente sul numero di click.
Allora, qual è la sfida? La sfida che io e i miei colleghi intendiamo abbracciare, magari ci risentiamo fra un annetto, è che se è vero che io ho il 16% del mio traffico del web che mi arriva dai social e in particolar modo da Facebook, ok, e io questo l'ho chiuso, quindi tra il 16% io ho chiuso il 14%. Ecco, allora, perché non facciamo un po' di lavoro di data journal, serio però, non passatempo, ma serio, ed è lì che intendo impiegare le risorse che, come dire, che evito di impiegare in una moderazione di una cosa che non mi appartiene e non ci appartiene. Ecco, proviamo a far questo e valutiamo se quel 16% noi riusciamo a recuperare.
Ma infatti, direttrice, io le confesso che oggi l'ho chiamata al di là della curiosità e insomma di una scelta così coraggiosa e così particolare in un momento in cui i social sembrano aver, come dire, il monopolio esclusivo del nostro modo di comunicare, insomma tra di noi, il fatto insomma di aver preso questa decisione, ovviamente gli effetti di tale decisione non si vedranno nell'immediato, ma qualora dovesse avere ragione, le dico già che insomma imporrebbe una seria riflessione a tutto il mondo della comunicazione.
Ma guardi, allora, l'ultima volta, l'ultimo post che noi abbiamo pubblicato è stato il 2 novembre e abbiamo deciso ieri di spiegare le ragioni e vi spiego anche il perché molti utenti ce l'hanno chiesto. Ora, gli utenti realmente interessati a questa cosa, nel momento in cui l'abbiamo spiegato, hanno dato ragione, sostanzialmente ragione. Molti di loro erano gli stessi che ci segnalavano e ci chiedevano: ma come fate voi, giornali di Brescia, ad accettare un linguaggio di questo tipo? Io lo vedo che non è che le altre testate siano indenni da questo fenomeno, però evidentemente ritengono che sia tollerabile. Ecco, noi abbiamo scelto invece di mettere uno stop a tutto questo. La cosa positiva, quindi quello il mio editoriale voleva essere veramente una risposta a coloro che ci chiedevano ragione di questa cosa e che lasciarla un po' così non ci pareva giusto, anche perché comunque è stata oggetto di una grande meditazione anche con i colleghi, soprattutto con i colleghi che, se non sono nativi digitali per anagrafe, lo sono per indole, perché hanno scelto di fare questo mestiere, di occuparsi in particolar modo di data journalism, di web e di social, quindi e hanno condiviso questa scelta. Ecco, non pensiamo che sia una scelta fatta da un barone del giornalismo che guarda al passato e non al futuro.
Certo,
assolutamente.
Certo.
Siamo l'unica redazione d'Italia realmente integrata, dove facciamo TV, radio e televisione, tutto e carta, tutto insieme. Quindi una redazione integrata e fortemente innovativa. Quindi premiata, fra l'altro, da Facebook, perché noi tutte le dirette serenamente le trasmettevamo anche su Facebook. Quindi avevamo un buon posizionamento, perché comunque anche tanti prodotti, avendo anche una televisione.
No, eccetera, certo, la vostra è proprio una scelta di deontologia, proprio una scelta...
Ecco,
insomma,
reputo comunque interessantissimo il dibattito che ne sta derivando, è interessante anche questo confronto con voi in questo momento, perché comunque pone l'accento su un modo di, come dire, di una narrazione di quello che accade, che... direi pacata nei toni, che non vuol dire che non deve essere incisiva, non deve essere anche forte laddove è necessario, deve comunque essere lucida, obiettiva, per quanto l'obiettività sia umanamente
certo, ma io come direttrice, ecco, io le ripeto, qualora insomma questa decisione poi dovesse essere premiata dal tempo, impone una seria riflessione al mondo della comunicazione, che attualmente in realtà non vede via alternativa che non quello del clickbaiting, del fenomeno del clickbaiting. Per chi ci sta ascoltando magari non capisce questo termine, vuol dire fare per esempio i titoli a chiappa clic, che non vuol dire, attenzione, fake news, notizie false, per forza, non vuol dire per forza, però no, sono dei titoli esagerati apposta per farvi cliccare. Perché
ma lei
poi...
pensi, noi passiamo delle ore a decidere un titolo perché sia rispettoso della verità, sì è vero, attira di più, ma non è fino in fondo vero perché uno potrebbe pensare, cioè stiamo a fare, abbiamo questa gestazione dei titoli di carta e poi abbiamo il percorso Facebook sul quale si veicola di tutto. Allora, se lei avesse visto, vada a vedere perché comunque ci sono anche commenti pregressi e le garantisco che i peggiori li abbiamo tolti, eh? Però qualcosa, il tono lo vede, o comunque guardi
assolutamente
di qualsiasi quotidiano. C'è
di tutto. Senta, direttrice, un passaggio dell'editoriale finisco il ragionamento. Quindi, se dovesse appunto invece avere ragione, il mondo della comunicazione, secondo me, si dovrà seriamente interrogare se c'è una terza via oltre il titolo di clickbaiting, e soprattutto una terza via comunicativa, cioè ritornare ad avere un rapporto anche deontologicamente corretto con il proprio lettore, senza passare dagli strilli di Facebook. Giustamente le ricordava prima, Facebook che per sua stessa natura non è nato lì per fare l'ente di carità, ma sta lì per fare soldi, perché è ovvio che tutti i social, no, stanno lì per fare soldi, e quindi premia chi strilla di più, chi in qualche modo genera più traffico. E tra l'altro però mi collego al vostro editoriale. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori questo passaggio, cioè che avete scoperto nell'ottica di generare più traffico, che stavo appena dicendo, in azione non erano amici, sto leggendo dall'editoriale, in azione non erano amici seppur falsi, bensì bot, tra parentesi robot, capaci di sparare messaggi a raffica con automatismi.
Sì, è un fenomeno che non coinvolge solo il giornale. È chiaro che noi riusciamo, quando vengono testati degli attacchi, diciamo così, della pioggia non umana, perché comunque ha un ritmo che non è solito, è decisamente insolito, quindi è sparato da robot proprio, da computer veri e propri, per cui tu vieni preso di mira e sotto una determinata notizia, perché sta, tra virgolette, tirando, ti entrano cose che non c'entrano nulla con la notizia e che aumentano, come dire, alzano il tasso di litigiosità. Ecco, questo è verificabile, i nostri maghi, diciamo così, delle dinamiche social l'hanno verificato. È capitato quattro volte che noi abbiamo individuato. Ecco, di fronte a questo, sì, per carità, ci possono essere anche dei sistemi, e ci sono, ma ripeto, non ne vale la candela. Ma perché io devo corazzare la mia pagina Facebook quando posso serenamente riattivare il pronto GDB, che era la telefonata che fa anche compagnia, modello telefono amico, con i miei lettori o telespettatori? Facciamo molto più territorio.
Insomma, avere un altro, certo, un altro canale
di prossimità. Noi siamo un giornale locale,
locale di prossimità.
Ecco, mi permetta di chiedere solo una cosa, perché lei dice terza via.
Prego.
Ma forse la via può essere anche la prima, ma siamo proprio sicuri che i nostri lettori o l'italiano in generale voglia la rissa e voglia la guerra e voglia essere sempre in conflitto con tutti e non cerchi invece magari di capire o di ragionare? Perché il rischio è che anche noi comunicatori, che, come dire, no, fa notizia il cane, non il cane che morde l'uomo, ma l'uomo che morde il cane. Cioè, noi che siamo portati a reputare notizia l'albero che cade perché fa rumore, e non la foresta che cresce, non è che stiamo sbagliando focus. Continuiamo
assolutamente, direttrice, però si ricordi sempre una manifestazione, un milione di manifestanti assolutamente pacifici, una persona rompe una vetrina, telecamere, giornali, radio, da chi vanno? Vanno da chi
arrotola. Allora, non è forse che noi dobbiamo recuperare questa dimensione di dov'è la massa e l'italiano è buono e vuole, pretende di essere informato e di capire cosa succede. Poi la notizia di per sé gli potrà far piacere, non gli potrà piacere, può e deve avere uno spazio per dire la sua e raccontare l'esperienza di come un provvedimento può essere, come dire, si misura poi sulla sua pelle. Quindi non è il contraddittorio, non è l'approfondimento dal quale noi ci sottraiamo, ci mancherebbe. Vorremmo che non fosse viziato, ecco, viziato da un astio e da una cattiveria diffusa, un voler comunque sempre e solo trovare, ecco, ci piacerebbe cercare la soluzione.
E anche, direttrice, mi consenta, viziato da un algoritmo che quella cattiveria la premia.
L'algoritmo che poi...
Che quella cattiveria la premia,
certo,
capito?
Certo.
Senta, direttrice, io la ringrazio per essere stata con noi, per aver dato la sua testimonianza. Un'ultimissima, proprio una battuta prima di lasciarci. Io però vedo che lei usa il termine lockdown, come tutti i lockdown, insomma, speriamo, come tutti i lockdown, insomma, arriva il momento che si torna poi a uscire, che il lockdown finisce. Quindi io vedo che lei ha usato il termine lockdown per questa sua scelta. Ci sarà un momento, non so, una volta fatte le opportune verifiche, che magari questa pagina viene, il lockdown imposto a questa pagina per decreto viene, come dire, il decreto viene ritirato in un certo senso?
Guardi, l'esperienza insegna mai dire mai ed esprime la scelta del termine lockdown, esprime la nostra volontà comunque, nonostante tutto, di guardare il bicchiere mezzo pieno e non quello mezzo vuoto. Allora, le criticità del momento le abbiamo elencate, dello strumento anche, quindi della non affidabilità a nostro punto di vista e non opportunità di popolare questa piazza, l'abbiamo anche detto. Certo che se cambiano le condizioni noi possiamo rivedere la nostra posizione, deve però cambiare qualcosa, come dire, a proposito del lockdown, una sana sanificazione anche di quella piazza.
Anche di quella piazza, perfetto. Direttrice Vallini, grazie mille per la sua testimonianza qui a Radio Città Aperta.
A voi.